l'atto della penitenza, ed effettivamente riconciliazione e penitenza sono due nomi che noi possiamo dare al sacramento di cui parliamo questa sera. Però, detto sinceramente, nessuno di noi usa questi due termini. Noi usiamo normalmente un altro termine, cioè parliamo di confessione. Vado a confessarmi, è tanto che non mi confesso, a che ora ci sono le confessioni? Nessuno di noi dice vado a riconciliarmi o vado a celebrare il sacramento della penitenza. Ora, questo fatto di usare il termine confessione per indicare tutto il sacramento è abbastanza significativo, cioè dice che noi consideriamo in qualche modo la confessione come il momento più importante di quel sacramento, quello che magari ci pesa anche di più, però certamente il momento più importante. Ora, in realtà il sacramento della penitenza comprende anche il momento della confessione, ma i momenti del sacramento della penitenza sono quattro. Il dolore dei peccati, quindi il primo punto è questo, non è la confessione ma il dolore dei peccati, il pentimento, chiamatelo come volete, la confessione nel senso appunto dell'accusa dei peccati, del dire i peccati, la assoluzione, e è talmente forte a volte la concentrazione sulla confessione che non spesso ma qualche volta qualcuno dopo essersi confessato si alza in piedi e dice no aspetti un attimo che manca qualcosa, ecco, l'assoluzione. E poi il quarto momento, quello che si chiamano i gesti, le opere penitenziali. Io non ho dato schemi scritti perché il mio discorso sarà molto semplice. Seguiamo questi quattro momenti: il dolore dei peccati, l'accusa dei peccati, l'assoluzione e le opere, i gesti di penitenza. Quindi il primo passo nel cammino di conversione che avviene nel sacramento della penitenza consiste nel riconoscere il proprio peccato con la volontà di staccarsi dal peccato e con il desiderio di orientare la nostra vita secondo il Vangelo, tornare a orientare la nostra vita secondo il Vangelo. Ecco, questo è ciò che tradizionalmente si chiama il dolore dei peccati. Il punto è che cosa sia il dolore fisico lo sappiamo bene, è qualcosa che in qualche modo si impone a noi anche se non lo vogliamo. Cosa siano i dolori morali, le preoccupazioni, i pensieri, i dispiaceri, anche questo lo sappiamo molto bene. I dolori morali non fanno male sul fisico, però ci tolgono l'appetito, non ci fanno dormire, si vede subito quando uno è malato anche fisicamente, ma poi si vede anche quando qualcuno ha questi dolori morali, lo si vede subito. Ma il dolore dei peccati, questa è una cosa probabilmente un po' più difficile da percepire. Ecco, un aiuto a capire che cosa si intende parlando del dolore dei peccati lo troviamo nel racconto del rinnegamento di Pietro secondo Luca, nel Vangelo di Luca, perché nel Vangelo di Luca noi troviamo un particolare importante che non c'è negli altri Vangeli che pure raccontano il rinnegamento di Pietro. Luca dice così: e in quell'istante, mentre ancora Pietro parlava rinnegando Gesù per la terza volta, mentre ancora Pietro parlava, un gallo cantò. Allora, ecco qui il particolare che c'è solo in Luca: il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro. Probabilmente lo stavano trasferendo da un posto all'altro, si voltò e fissò lo sguardo su Pietro. E Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai tre volte, e uscito fuori pianse amaramente. Vedete, nel Vangelo di Luca non è direttamente il canto del gallo che fa sì che Pietro pianga per il suo rinnegamento è lo sguardo di Gesù. Davanti allo sguardo di Gesù, che rimane anche davanti al rinnegamento di Pietro, uno sguardo di amore, uno sguardo di misericordia, uno sguardo di perdono, davanti a quello sguardo Pietro riconosce il suo peccato, si pente, si addolora per il suo peccato fino al pianto. Ecco, credo che questo in qualche modo valga anche per noi. Possiamo riconoscere i nostri peccati e possiamo essere dispiaciuti per i nostri peccati se siamo convinti che il Signore ci guarda, che il Signore cerca il nostro sguardo e lo cerca sempre, anche quando l'abbiamo rinnegato, l'abbiamo tradito, abbiamo fatto qualcosa che ha rotto la relazione con Lui. Ecco, a questo proposito, allora, proprio pensando a questo episodio, io direi tre cose, tre pensieri. Il primo, Gesù col suo sguardo cerca lo sguardo di Pietro, cioè in altre parole cerca di ritrovare la relazione con Pietro, quella relazione che Pietro aveva rotto, non lui, non Gesù. Ecco, forse se pensassimo così il peccato, non tanto come trasgredire una legge, trasgredire un comando, ma rompere una relazione, o magari in caso di peccati meno gravi, rovinare una relazione. La relazione con Dio, la relazione con gli altri, la relazione anche con noi stessi. Tenendo conto che Dio c'entra con tutte le nostre relazioni, perché se disprezzo un altro, disprezzo uno che Dio guarda con amore. Anche se disprezzo me stesso, disprezzo uno che Dio guarda con amore. Quindi il peccato è un po' questo, credo, rompere una relazione, rovinare una relazione. La seconda cosa, sempre rimanendo in questo primo punto del dolore dei peccati, Pietro il suo dolore per il peccato lo esprime piangendo, lo esprime con il pianto. Allora, il fatto di piangere per i propri peccati fa parte dell'esperienza di tanti santi e qualche volta, forse qualche volta, può essere capitato anche a noi. Quindi non entriamo, ciascuno si conosce, sa, quindi questo. Quindi il fatto di dispiacersi dei propri peccati arrivando fino al pianto è qualcosa che ci sta. Ecco, però il dolore per i peccati non va identificato con qualcosa di emotivo. Mi spiego. Anche nel momento in cui io, emotivamente freddo come un pezzo di ghiaccio, dico così non va, questo comportamento non ci sta, voglio lasciarmi dietro le spalle questo modo di fare, nel momento in cui io dico questo, magari emotivamente, proprio senza nessun trasporto, questo è un, se lo dico sinceramente, è un sincero, autentico dolore dei peccati. Quindi se qualche volta il dolore dei peccati può anche esprimersi nell'emozione di chi si mette a piangere per quel che ha combinato, però quando uno sinceramente dice no, così non va, voglio cambiare, se lo dice sinceramente non c'è sempre bisogno che questo sia accompagnato anche da emozioni, da sentimenti forti che portano fino al pianto. L'ultima cosa, su questa mi fermo un po'. Il dolore dei peccati non va confuso con l'amarezza per i propri sbagli e per i propri limiti. E su questo credo che sia importante fermarsi, perché quando noi vediamo i nostri limiti, facilmente restiamo amareggiati, restiamo delusi, restiamo scoraggiati. Non ce l'ho fatta, ho sbagliato ancora una volta. Questo avvento, questa quaresima, avevo fatto centinaia di ottimi propositi e non ne ho mantenuto neanche mezzo. E uno è amareggiato, c'era su con se stesso, eccetera. Beh, questo tipo di amarezza va fuggita come la peste, perché questa amarezza ci chiude in noi stessi, ci blocca, ci rende ancora più scoraggiati e delusi. E soprattutto perché l'amarezza per i propri limiti ha poco a che fare con il dolore dei peccati. Questo ci aiutano a capirlo due santi, di cui adesso vi leggo dei testi che mi sembrano chiarissimi. Il primo è San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, vescovo di Ginevra in tempi in cui Ginevra era comandata dai protestanti, un tipo, per quel che posso conoscere, non tanto, ho letto, però molto molto equilibrato. Lui diceva che il vero pentimento deve sempre essere accompagnato dalla mansuetudine verso se stessi. Traducendo mansuetudine, che se usa Mingatrop, dalla mitezza verso se stessi, dalla pazienza verso se stessi, dalla bontà verso se stessi. Cioè, lo dice anche il Signore, no? Amare il prossimo tuo come te stesso, quindi fa parte dei comandamenti anche. E c'è un passo che secondo me è proprio... dice: uno dei modi migliori di praticare la mansuetudine è quella di praticarla verso noi stessi, senza mai indispettirci contro di noi o le nostre imperfezioni. Infatti, sebbene sia giusto che quando commettiamo qualche sbaglio ne proviamo dispiacere, certo, tuttavia bisogna evitare di provare un rincrescimento acre, aspro, pungente, acre e stizzoso, irato e indispettito. Si capisce? E qui sbagliano grandemente molti, i quali, dopo essere montati in collera, si indispettiscono di essersi indispettiti, si inquietano di essersi inquietati, si adirano di essersi adirati, aggiungiamo, perdono la pazienza per il fatto di aver perso la pazienza. In tal modo mantengono il loro cuore totalmente schiavo della collera. Ma c'è una cosa ancora più importante. Inoltre, queste collere, stizze e malumori contro se stessi tendono all'orgoglio e non hanno altra causa se non nell'amor proprio, che si turba e si inquieta vedendoci imperfetti. Quindi l'origine di questa indispettirsi per i propri limiti non è il dispiacere di aver offeso Dio, ma è l'orgoglio di chi dice: non sono stato all'altezza di quello che mi ero proposto, non sono all'altezza di quella grande immagine che io ho di me stesso. Ma questo è l'orgoglio, non è? Il secondo consiglio, la fine, perché bisogna avere delle nostre colpe un disgusto, calmo, sereno, fermo, ho sbagliato, calmo, sereno e fermo. Il secondo consiglio da San Bernardo, che diceva così: dobbiamo guardare noi stessi e dolerci dei nostri peccati in ordine alla salvezza, ma dobbiamo anche guardare Dio, respirare in Lui, per avere la gioia e la consolazione dello Spirito Santo. Da una parte, guardando noi, ci verrà il timore e l'umiltà, dall'altra la speranza e l'amore. Cioè il dispiacere per i nostri peccati non può mai venire solo da guardare noi stessi. Guardiamo noi stessi, ma guardiamo Dio, o meglio, per stare al brano di Vangelo, rendiamoci conto che Lui comunque ci guarda e ci guarda con amore. E allora insieme al dispiacere ci sarà comunque sempre la speranza e l'amore. Ecco, quest'ultima cosa mi sembrava abbastanza importante. Non confondere il dolore dei peccati con l'amarezza per le proprie imperfezioni e i propri limiti. D'accordo? Questo. Secondo passo, allora, dopo il dolore dei peccati, la confessione, l'accusa dei peccati. E io qui mi sono fatto tre domande. Primo, perché dire i peccati a qualcuno? Secondo, perché questo qualcuno a cui andare a dire i peccati nel sacramento deve essere un prete? Terzo, che cosa dire? Allora, per quanto riguarda la prima domanda, perché dire i propri peccati a qualcuno? Perché non posso vedermela tra me e Dio? È la domanda classica, no? Mi rifaccio a uno che ne sa un po' più di me, un po' tanto. Intervistando Papa Francesco, un tempo fa, un giornalista gli ha fatto proprio questa domanda. Cioè, perché è importante confessarsi? Non basterebbe in fondo pentirsi e chiedere perdono da soli, vedersela da soli con Dio? E il Papa ha risposto: se tu non sei capace di parlare dei tuoi sbagli con il fratello, sta sicuro che non sei capace di parlarne neanche con Dio. E così finisci per confessarti con lo specchio davanti a te stesso. Cioè, questo discorso lo faccio tra me e Dio, cioè non c'è molto commento da fare, mi pare più chiaro di così, cioè è un po' una pretesa, nel senso, se non so dire il peccato a un mio fratello, guarda che quando tu pensi di parlare con Dio, parli con lo specchio, cioè ti confessi con te stesso. Ecco, questo mi sembra abbastanza... Io aggiungerei a questo, che mi pare già comunque chiaro, un'altra idea, e cioè... devo dire i peccati perché solo nel momento in cui io dico una cosa, confessandola come peccato, la riconosco veramente come peccato. Si capisce un po' complicato. Cioè, solo nel momento in cui io dico una cosa, confessandola come peccato, è in quel momento lì, in quel dire lì, che io veramente riconosco che quello è un peccato e prendo le distanze da quel peccato. Cioè, il fatto di dire non è solo il tirar fuori un pentimento che già c'è, ma il fatto di dire quella cosa come peccato rende vero e autentico il mio pentimento. Ecco, detto così forse si capisce. La seconda cosa, appunto, perché devo dire i peccati a un prete? Beh, insomma, se voglio anche in qualche modo, qualche volta, e capitava nell'antichità, probabilmente capita ancora, può darsi che qualcosa la dica anche a un laico o una laica per ricevere un consiglio, per ricevere una comprensione. Però qui stiamo parlando del sacramento, no? Perché dire i propri peccati a un prete? E io direi così: perché la mia fede non è una faccenda privata tra me e Dio. Io so che la mia fede, la fede in Dio, nel Dio che Gesù Cristo ci ha portato, la mia fede la vivo nella Chiesa, nel popolo di Dio, nella comunità dei credenti in Cristo. Se la mia fede la vivo nella Chiesa, il mio peccato, qualunque peccato, anche quello che conosco solo io, il mio peccato ferisce la Chiesa, il mio peccato danneggia la Chiesa, il mio peccato rovina la Chiesa. Perché? Perché uno dei suoi membri è un membro di quella Chiesa meno autentico, meno vero, e questo impoverisce la Chiesa. Quindi questo vuol dire che se il mio peccato ferisce la Chiesa, il mio ritorno a Dio deve essere anche un ritorno alla Chiesa autorevolmente rappresentata dal prete, che appunto rappresenta la Chiesa non perché è bravo, simpatico, eccetera, ma per il semplice fatto di essere un prete. Quindi la mia fede non è una faccenda solo tra me e Dio, è la mia fede, la vivo nella Chiesa, il mio peccato ferisce la Chiesa, il mio tornare a Dio passa attraverso la Chiesa nella persona del prete. Cosa molto concreta con cui, un'osservazione molto concreta, è normale, credo, avere le proprie preferenze nella scelta del prete da cui andare a confessarsi, è del tutto normale. Anzi, potrebbe essere anche raccomandabile riferirsi di norma a uno stesso sacerdote. Ecco, però è anche un segno di maturità non legarsi in modo esclusivo a una persona, del tipo se gheminga quel lì mi ma confessi, no, ecco, no, se non c'è quello lì ce n'è un altro, e a meno che tu abbia motivi proprio gravi per non andarci, se hai bisogno di confessarti vai anche da lui. Ecco, io mi ricordo un professore che mi ha insegnato queste cose ai tempi, che oltretutto era anche del mio paese, quindi c'era un po', no, il voto più basso l'ho preso con lui, quindi non faceva, il voto più basso della carriera l'ho preso con lui, quindi non faceva le preferenze. Diceva, appunto, è anche bene confessarsi sempre, però qualche volta, diceva, a me piace andare in Duomo a Milano a confessarsi da uno che io non conosco lui, lui non conosce me, non ha idea di chi io sia, e io gli dico i peccati. Quindi questo senso del fatto che il riferirsi a un prete va anche un po' al di là del don concreto che potrebbe essere, no? Quindi è normale le preferenze, è raccomandabile anche un riferimento magari un po' costante, però sappiamo che qualsiasi prete rappresenta il Signore e la Chiesa. Perché dire le cose a un altro? Perché dirle a un prete? Che cosa devo dire? Allora, su questo io passo oltre, nel senso che vi rimando all'incontro fatto con Don Erminio, perché quello era proprio, lui ha già detto, lui ha fatto il dialogo penitenziale nel Cardinal Martini. Allora io mi sono detto, però passo oltre, però ho ripreso un testo di Monsignor Delpini, l'attuale arcivescovo di Milano, un testo che fa un po' sorridere come al solito, ma che fa anche pensare. Già il titolo dice tutto: 10 regole per essere sicuri che la confessione non serva a niente. Allora, prima regola, allora, introduzione. Per essere sicuri che la confessione non serva a niente, si devono applicare le seguenti regole, anche non tutte, ne basta qualcuna. Prima regola, questa è la regola, proprio la regola d'oro, confessare i peccati. Confessare i peccati degli altri invece che i propri, aperta parentesi, e confidare al confessore tutte le malefatte della nuora o della suocera, evidentemente, questo è, dell'inquilino del piano di sopra che non porta mai via la spazzatura quando tocca a lui, questa è una mia giunta, e i difetti insopportabili del parroco, dopo evidentemente essersi accertati che il confessore non sia il parroco stesso. Chiusa parentesi. No, appunto, ridiamo così a me, però ci svegliamo un po'. Secondo, esporre un elenco analitico e circostanziato dei propri peccati con la preoccupazione di dire tutto e tirare un sospiro di sollievo quando l'elenco è finito. Ci sono di quelli che salutano considerando tutto finito. Devo attestare che è vero. L'assoluzione è ricevuta come una specie di saluto o di augurio. Terzo, confessarsi per giustificarsi. In fondo non ho fatto niente di male. Quattro, confessare tutto, eccetto i peccati più gravi, perché sennò non mi assolve. Quinto, presentarsi al confessore con la dichiarazione «io non ho niente da confessare» o variante «mi da peccà, da non ho». Questa è la variante sempre del numero 5. 6. Confessarsi perché me l'ha detto la mamma o il papà o la moglie o la zia. Va bene. 7. Parlare con il confessore per mezz'ora del più e del meno e concludere «la ringrazio che mi ha ascoltato, le auguro buona Pasqua a lei e alla sua mamma». 8. Approfittare per confessarsi della presenza di un confessore. Non avevo neanche in mente di confessarmi, ma ho visto che era libero. E sì, però ogni tanto vengo in fiera di Beirop anche così, quindi chiudo la parentesi. 9. Confessarsi perché è giusto confessarsi ogni tanto. 10. Confessarsi per evitare che il confessore sia venuto per niente, pure lì. Cioè, diamogli lavoro. Cioè, ma... Va bene. Ecco, voi mettete insieme Delpini alle cose serie del Cardinal Martini e dopo fate la vostra sintesi, però dette ridendo, ma la loro serietà c'era anche. Allora, dolore dei peccati, confessione, assoluzione. L'assoluzione, il testo biblico al quale penserei è il capitolo 20 del Vangelo di Giovanni. È Gesù risorto che appare ai suoi discepoli la sera di Pasqua. Prima cosa che fa è dona lo Spirito e dopo aver donato lo Spirito aggiunge a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. Quindi è grazie al dono dello Spirito che viene da Gesù morto e risorto, è grazie al dono dello Spirito che la Chiesa e in essa il ministro ordinato della Chiesa può perdonare i peccati. E potremmo dire che grazie al dono dello Spirito è il Signore stesso che perdona attraverso il gesto della Chiesa, in particolare del suo ministro. Anche qui tre rapidi pensieri sull'assoluzione, sul perdono. Il primo lo direi così: il perdono di Dio sta prima. Cioè noi l'assoluzione l'abbiamo prima il dolore dei peccati, la confessione e l'assoluzione. Sì, ma tutto il sacramento sta in piedi perché c'è il perdono di Dio. Cioè, anche se in qualche modo l'assoluzione arriva in quel momento, è il perdono di Dio l'inizio di tutto. È il perdono di Dio la molla e il motore di tutto il sacramento. Perché Dio mi perdona, posso dispiacermi dei miei peccati. Perché Dio mi perdona, posso confessarli. Perché Dio mi perdona, posso fare dei gesti di penitenza. Quindi è vero che la soluzione arriva in quel momento lì, ma all'inizio c'è il perdono di Dio. Se volete, è lo sguardo di Gesù di cui dicevamo prima. Quindi il perdono di Dio sta prima. Seconda cosa, ma va bene, in che cosa consiste il perdono? A me pare che il discorso del perdono sia anche molto banalizzato a livello di giornali, eccetera. Non so, anche solo il fatto che dopo che è accaduto qualche episodio violento si vada dalla vittima o dal parente di qualche vittima col microfono a dire «lei perdona», E insomma, quei microfoni lì io li prenderei al giornalista e glieli caccerei giù in gola, ecco, perché non si può una cosa così seria metterla in quei termini lì. Ma poi nella sensibilità comune cos'è il perdono? Ti perdono, cioè ti dico che quel che hai combinato non è così grave. Ti perdono, cioè sarei sui noci, magari anche due, non stiamo lì a far... Ti perdono, faccio una specie di amnistia. Cioè perdonare uguale minimizzare il male, dire che vabbè, fa niente. Ecco, a me pare che il perdono sia un'altra roba. Dio che perdona ci dice, nonostante il male che hai fatto, che è male, nonostante il male che hai fatto, io ti dico che tu sei più grande di quel male. Tu non sei riducibile al male che hai fatto. Tu puoi essere diverso rispetto al male che hai fatto. Tu puoi lasciarti alle spalle il male che hai fatto e puoi essere una persona nuova. Quindi non il dire non c'è niente di male. Il male c'è, ma tu che l'hai fatto sei più grande del male che hai fatto e puoi quindi anche essere diverso. E io ti do la capacità di essere diverso. Si capisce un po'. Quindi non l'amnistia, ma il riconoscimento del male, ma il riconoscimento del fatto che chi l'ha commesso è più grande del male che ha fatto. E quindi il perdono di Dio sta prima, il perdono non significa banalizzare il male, e l'ultima cosa sulla soluzione: il perdono di Dio sta prima, ma chiede anche a noi di perdonare. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Ecco, il perdono di Dio verso di noi e il nostro perdono verso gli altri non stanno sullo stesso piano. Il perdono di Dio viene prima. Ma la forza del perdono di Dio nella nostra vita si vede nella capacità di perdonare, o, lasciatemelo dire sinceramente, nella disponibilità a perdonare, anche se uno magari fino in fondo non ce la fa. Siccome non è troppo tardi, io aggiungerei due cose sul perdono. La prima, perdonare non significa dimenticare. Perdonare non... Io perdono ma non riesco a dimenticare. Nessuno ti chiede di dimenticare. Però ho sentito che l'aveva fatto anche Don Erminio l'altra volta l'esempio della cicatrice. No, cioè, quando tu sei stato ferito, l'offesa che ti è fatta è una ferita. E quando la ferita è aperta fa male. Il perdono chiude la ferita, però la cicatrice rimane. Quindi tu ti ricorderai in qualche caso per tutta la vita della ferita che hai avuto. Però la cicatrice ti ricordi della ferita, ma non fa più male. Ecco, quindi non si tratta di dimenticare. Bisogna anche qualche volta ricordare, ma capite, non il ricordo che c'ha dentro l'odio, che c'ha dentro l'astio, che c'ha dentro insomma il rospo. Quindi, ricordare avendo perdonato è come guardare una ferita cicatrizzata. Ecco, quindi. E l'altra cosa è comunque che per perdonare ci vuole tempo. Ci vuole tempo, cioè perché il desiderio di perdonare, la volontà di perdonare passi dalla volontà, dalla testa, anche ai nostri sentimenti, ci vuole tempo. Io voglio perdonarla, ma tutte le volte che lo vedo passare per strada, proprio mi viene il futuro, non so come si dice, ecco, cioè ci siamo... Ecco, e ci vuole tempo. Allora, io non so se sono fortunato o sono un po' stupido. Fortunato nel senso che io, se per nessuno, non penso di aver ricevuto da nessuno un male tanto grosso da portarmi dietro un qualche rancore. O fortunato o stupido, forse perché non mi sono accorto che me l'avevano fatto sotto il naso. Vabbè, ma forse me ne sono un po' stupido così. Vabbè. Quindi non riesco questo a dirlo personalmente, ma mi ricordo un predicatore che diceva, insomma, se c'è qualche cosa da mandar giù di grosso, a un certo punto bisogna anche un po' tranquillizzarsi. Davanti al Signore dite: io voglio perdonarlo, e basta, tranquillamente. E un giorno vi sveglierete e il rospo sarà andato giù. Ecco, ripeto, io non posso, si capisce un po', io non posso dirlo personalmente, appunto perché non mi pare di aver ricevuto offese che mi hanno lasciato rospi così grossi. Ecco, però so benissimo che tante volte ci sono queste cose. E lui diceva, va bene, uno vuol perdonare, serenamente dice: io lo perdono. Quando lo vede, si sente sempre un po' prendere da quel sentimento lì, però pian piano verrà il giorno in cui si sveglierà e non c'è più niente. La cosa che invece a me sembra possibile è, beh, tanto non svelo, quindi non assolutamente, quando qualcuno dice che non riesce a perdonare, io di solito chiedo tre cose. Primo, ma gli farebbe del male? No. Ma gli augura del male? No. Ma se avesse bisogno di lei, una mano gliela darebbe? Sì. E allora dai, cioè, se non siamo proprio al perdono, siamo quasi sotto, no? Ecco, dai, no, ecco, quindi non so, mi sembra che ci possa essere, cioè, male non gliene farei mai, neanche glielo auguro. Per di più, se avesse bisogno di me, una mano gliela do, e dai, quasi ci siamo, no? Allora, l'ultima cosa, i gesti di penitenza, quindi il dolore dei peccati, confessione dei peccati, l'assoluzione, il perdono, i gesti della penitenza. Prima di darci l'assoluzione, il prete ci invita a compiere, dopo la confessione, un gesto di penitenza. Di solito non è una cosa molto, molto impegnativa. Nella parrocchia dove ero prima, ho ricevuto le lodi del parroco che, non so, una vigilia di Pasqua ero a confessare e io dicevo: ma dica una preghiera che vuole lei. Il parroco era molto compiaciuto perché i penitenti, uscendo dal confessionale, andavano a dire la preghiera davanti alla Madonna, accendendo la candela e facendo la debita offerta. Quindi non glielo ho detto io di mettere l'offerta, cioè, quindi, ma lui era molto contento, fa bravo, bravo, cioè, quindi era molto contento.
Gli ha dato la percentuale.
Non mi ricordo. Comunque, quindi una preghiera di solito è una cosa abbastanza semplice. Nei primi secoli del cristianesimo non era così. Le penitenze venivano date prima dell'assoluzione. E tenete presente che ci si confessava solo per peccati gravi, erano anche piuttosto impegnative. Io ve ne leggo una, perché tra le tante, perché a un certo punto, siccome per aiutare sti poveri preti, si formarono anche dei libri che erano delle vere e proprie tariffe, cioè il peccato e la sua penitenza. Quella che vi leggo l'ha scritta San Colombano o qualcuno, diceva: l'omicida, capite che, cioè, non è che ho disubbidito alla mamma, ecco, no? L'omicida digiunerà 3 anni a pane e acqua senza portare armi. Non portare armi nel VI-VII secolo dopo, e vivrà in esilio. Ma la cosa più bella è quella che dopo questi 3 anni tornerà nella sua patria e si metterà a servizio dei parenti della vittima in sostituzione di colui che ha ucciso. Cioè il senso della penitenza come il riparare per quanto è possibile al male che ho fatto. Ti ho tolto una persona che per la famiglia mi metto io a disposizione. Certo, penitenze grosse per peccati non da poco. Ecco, venendo a noi, credo che il senso della penitenza, delle gesti di penitenza, sia abbastanza ben espresso nel Vangelo che leggeremo domenica, che sarà Zaccheo. Gesù si autoinvita a casa di Zaccheo, e chiaramente invitarsi a pranzo voleva dire un gesto di amicizia verso Zaccheo, e Zaccheo si alza e dice così: ecco Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, se ho rubato a qualcuno restituisco 4 volte tanto. Quindi Zaccheo si propone 2 cose, di rimediare al male fatto, se ho rubato a qualcuno come se aveva rubato, do 4 volte tanto e do metà dei miei beni ai poveri. È il segno del desiderio di una vita nuova. Lui che aveva sempre pensato ad accumulare per sé, dice do metà dei miei beni ai poveri, è veramente l'espressione del desiderio di una vita nuova. Ecco, credo che il senso dei gesti di penitenza siano questi. Riparare, rimediare al male fatto per quanto è possibile e manifestare, esprimere il desiderio di una vita nuova. Sul riparare il male fatto però questo ve lo devo dire. Una volta viene in confessionale una bambina, non qui, perché né a Lurate né a Caccivio né a Castello, viene con un pupazzetto e senti, questo l'ho rubato al supermercato e l'ho portato a te. Cioè non si sentiva di dire a sua mamma, che non si sentiva di tornare al supermercato con, però capiva che in qualche modo doveva rimediare al male fatto, perlomeno liberandosi dell'oggetto del reato. Cioè, nel suo piccolo questa aveva avuto l'intuizione di cosa è veramente anche il gesto di penitenza. Certo, dicevo, oggi per noi i gesti di penitenza sono un po' ridotti, anche così, anche le 3 Ave Marie hanno valore, però certo se si riuscisse a dare un po' più valore a questo gesto, riscoprendo magari anche l'elemosina e il digiuno, dove l'elemosina, io direi, noi dobbiamo ben guardarci dal chiedere, no? Cioè, è pericoloso, cioè che ognuno eventualmente stabilisca lui, non che il prete gli dice quanto, perché sennò entriamo in giri strani. E comunque sulla penitenza, preghiere, elemosina, digiuno, c'è anche quella penitenza di cui parlava Paolo VI quando diceva così: la penitenza si esprime nella fedeltà perseverante ai doveri del proprio stato di vita, nell'accettazione delle difficoltà provenienti dal proprio lavoro e dalla convivenza con gli altri, nella paziente sopportazione delle prove della vita. I nostri doveri, chi studia, chi lavora, chi è papà, chi è mamma, chi è nonno, le difficoltà che provengono dal lavoro e dalla convivenza con gli altri, le prove della vita, doveri, difficoltà, prove della vita, queste sono tutte cose con cui ciascuno di noi ha a che fare, che se le prendiamo per il verso sbagliato ci fanno diventare amari, aridi e qualche volta anche cattivi. Queste stesse realtà, prese per il verso giusto, possono essere opportunità. I doveri svolti con fedeltà perseverante, le difficoltà accettate di buon grado, le prove sopportate pazientemente, queste possono essere benissimo delle gesti di penitenza che, come vedete, prolungano in qualche modo il sacramento nella nostra vita, fanno del bene a noi, fanno del bene agli altri e fanno del bene anche forse alla società. Io da un certo punto avrei concluso, però resistete ancora 5 minuti? Ecco, avevo preparato una piccola appendice su una domanda che spesso viene fuori. Quindi il percorso l'abbiamo fatto, appendice. Nel 2005 Benedetto XVI incontrò i bambini che avevano fatto la prima comunione quell'anno appartenenti alla diocesi di Roma, e l'incontro era un momento di adorazione e poi alcune domande rivolte al Papa. Vi leggo la domanda di Livia. Santo Padre, prima del giorno della mia prima comunione mi sono confessata altre volte, ma volevo chiederti: devo confessarmi tutte le volte che faccio la comunione, anche quando ho fatto gli stessi peccati, perché mi accorgo che sono sempre quelli? Non so, a me pare che, cioè, siccome questa domanda ce la si sente, l'ho detto, risposta, faccio rispondere lui, le domande difficili io mi appello a lui. Direi due cose. La prima, naturalmente, non devi confessarti sempre prima della comunione se non hai fatto peccati così gravi. Quindi non è necessario confessarsi prima di ogni comunione eucaristica. Necessario è soltanto nel caso che hai commesso un peccato realmente grave, che hai offeso profondamente Gesù, così che l'amicizia è distrutta e devi ricominciare di nuovo. Il secondo punto, anche se, come ho detto, non è necessario confessarsi prima di ogni comunione, è molto utile confessarsi con una certa regolarità. Capite la differenza? Quando è necessario di fronte a un peccato, il fatto che una confessione un po' regolare non sia necessaria per fare la comunione non vuol dire che non abbia una sua utilità, però è importante distinguere le cose. Quando è necessario, bisogna, si deve, quando è utile, è molto utile. E poi dice: è vero, di solito i nostri peccati sono sempre gli stessi, ma facciamo pulizia delle nostre abitazioni, delle nostre camere, anche almeno ogni settimana, e facciamo pulizia anche se la sporcizia è sempre la stessa, per vivere nel pulito, altrimenti la sporcizia forse non si vede ma si accumula. Una cosa simile vale anche per l'anima. Se non mi confesso mai, l'anima rimane trascurata. Alla fine sono sempre contento di me e non capisco più che devo anche lavorare per essere migliore. Quindi due cose. Confessarsi è necessario soltanto in caso di un peccato grave, ma è molto utile confessarsi regolarmente per coltivare la pulizia, la bellezza dell'anima e maturare pian piano nella vita. Ho preso lui perché più chiaro di così mi pare che sia difficile dire le cose. Ecco, io con questo avrei, magari se c'è qualche domanda, qualche... Me la canto e me la suono, ma e allora quando si fa un peccato grave, coraggio,
voi, alla luce di Dio, comandamenti,
ma qua, tutti sono così gravi, quando un peccato è grave, cosa diceva il catechismo di una volta, però
quando c'è la materia grave,
cioè materia grave vuol dire un atto che sia effettivamente cattivo, compiuto rendendosi conto della cattiveria di quell'atto e volendo liberamente quell'atto. Il bambino che perde la messa alla domenica perché nessuno in casa gli dice che la materia grave c'è, ma le altre due condizioni non lo so. E poi, stando sempre sul discorso che facevo all'inizio, certo, il peccato è anche trasgressione della legge, però il peccato, dicevamo, rompere una relazione. E questo forse aiuta anche per valutare la gravità di un peccato. Mi spiego. Se io dico una parolaccia a uno che mi taglia la strada in macchina e mi costringe a frenare alla svelta con il rischio di un incidente, quella parolaccia ha un peso. Se io la stessa medesima parolaccia la dico a mia moglie, oltretutto dentro una relazione in cui noi di parolacce non ce ne siamo mai detti, ci siamo sempre rispettati, ci siamo mai rivolti l'uno all'altro in quel modo, capite che la ferita alla relazione in questo secondo caso è decisamente più grave che non nell'altro. Nel primo caso direi che quasi se la merita, c'è anche l'indulgenza di, perché effettivamente no, oppure stava guidando col telefonino, va bene, ma la stessa parola dentro una relazione tra marito e moglie assolutamente non abituati a trattarsi così, capite che la materia, l'atto è lo stesso, ma la qualità della relazione fa sì che la ferita in quel caso sia più profonda e quindi l'atto che ho commesso sia certamente più grave del primo caso. Ecco, quindi quel discorso, credo, quanto ho ferito una relazione mi pare che aiuti anche a stabilire la gravità o meno di quello che si fa.
Commette un'azione che di per sé non è un'azione grave, ma pensa che sia un'azione grave,
tocca al confessore aiutarlo a capire che, cioè, c'è anche questo aspetto di consiglio: stia tranquillo, guardi che questo l'esempio è tutt'altro che campato per aria. Non faccio la comunione perché non sono andata a messa, perché non è andata a messa, io ci avevo l'influenza. Non è peccato non andare a messa se uno è ammalato. Non va confessato. Quindi il suo esempio è perché? Perché ma lei, se fosse stata bene, sarebbe andata a messa? Come no? Cioè, dopo ti guardi bene, non è che per questo poi tanto avrai gli stessi dopo, con la stessa cosa, cioè non è che alcune cose sono abbastanza dentro in maniera forte, quindi ti guardi bene però questo potrebbe essere un caso, cioè perdere la messa quando uno ha messa per condizioni che non dipendono da lui. È riuscito ad andare, non c'è deliberato consenso e non c'è
diciamo che c'è un vicino di casa che proprio ti sta qua,
sì,
solo purtroppo lo saluti, lo non rispetti,
è non è il vicino di casa,
la Luigia. Lo rispetti, lo saluti. Però un attimo, le relazioni, un attimo, cioè
allora,
non vado a cercare la relazione, no.
È un modo per tenere la relazione
un po' così.
Ma su questo, cioè, c'è una persona con cui proprio non vado d'accordo, forse è meglio che ciascuno stia sul suo pur nella buona educazione. Io ricordo che mi aveva un po' colpito perché, sapete, poi da giovani si è anche più idealisti, no, bisogna proprio tutti volersi bene. Mi ricordo che il Cardinal Martini su questa cosa qui citava sempre l'episodio di Abramo e di Lot, che era suo zio, comunque era suo parente, no? Litigava, nipote, scusa, ecco, grazie. Grazie, meno male che c'è qua. E non l'ho fatto apposta per vedere, proprio non mi ricordavo più il grado. Comunque, insomma, la questione era che questi due proprio non potevano, c'erano conflitti per questioni di greggi. A un certo punto decidono: c'è posto per tutti qui, Abramo va a destra e Lot va a sinistra, o viceversa, comunque ognuno per la sua strada. E ricordo il commento di Martini: qualche volta la buona relazione è anche questa, cioè se, insomma, siamo persone umane, cioè se proprio non... L'altra cosa che possiamo aggiungere anche San Paolo: per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti. Vivete in pace con tutti per quanto dipende da voi. Hai fatto tutto il possibile, tutto quello che dipendeva da te l'hai fatto. E quello continua. Bene, se hai la possibilità di prendere le tue greggi e di andare da un'altra parte, fallo.
Purtroppo non posso.
Ma non deve prendere le greggi.
Io starei lì. Se sono in quel condominio, devo stare lì.
Quindi l'esempio era casuale.
Ma non è il nostro cortile, è un esempio.
È quello di fronte al nostro cortile.
Non vado avanti.
Io proprio qui.
Quella Luigia ha buttato subito la.
No. Per amor di Dio,
ci è tanto bello vivere in pace.
Infatti, infatti, sì, per... così.
Sa che qual è la misericordia tra di Dio, ma che continua a commettere il peccato proprio perché sa che sarà sempre perdonata. Che responsabilità ha davanti a Dio?
Però la misericordia di Dio è proprio Dio che ti dice: puoi essere diverso da quello che sei.
Ma se fai il peccato proprio perché è consapevole di questo?
Ma forse che idea ce l'ha di misericordia? Cioè, il fatto che Dio è disposto a perdonare non significa l'approvazione del peccato, ma il dare sempre una possibilità di essere diverso. E quindi, cioè, la misericordia di Dio, se la intendiamo così, cioè non ha, allora, che uno ci ricasca sempre possiamo anche essere, però l'atto di dolore dice: propongo di non offenderti mai più. E la misericordia del Signore non è che mi dice: su, avanti, vai avanti così. Io ti do la possibilità di essere diverso rispetto a così. E questa è la misericordia, perché il male fa male anzitutto a chi lo fa. Per cui quel ragionamento lì presuppone, mi pare, una comprensione un po' sballata della misericordia di Dio. Cioè, è quello che però è importante, quella cosa di credere. Cioè, Dio mi perdona, non vuol dire vai avanti così. Cosa dice? Che io non ti condanno, no, nessuno ti condanna, non ti condanno neanche io, ma vai e non peccare più. Cioè, la misericordia di Dio non è l'amnistia così, ma è lui che ti dice: guarda che con la mia grazia, con la mia forza, tu puoi essere diverso da quello che sei. Allora, se capisco il senso della misericordia di Dio, mi rivolgo alla misericordia di Dio non per rimanere tale quale, ma perché, anche se purtroppo tante volte mi ritrovo tale quale, so che con lui posso fare qualche passo in avanti. Non so se...
È sbagliato pensare quando si dice se sento il desiderio di andare a confessare vado, se no tiro avanti così un po'.
Beh, il desiderio di andare a confessarsi dovrebbe essere legato appunto alla coscienza di qualche peccato. Adesso non gli facciamo fare i peccati tenendo qua troppo.
Anche durante la prossima Quaresima faremo le confessioni comunitarie, proporremo le confessioni comunitarie. Qual è il valore aggiunto di una confessione comunitaria rispetto a una confessione puramente individuale vissuta il sabato pomeriggio, ad esempio?
Beh, individualmente ci può essere un confronto, anche un po', un dialogo un po' più disteso con il confessore. Il discorso di una penitenza comunitaria dovrebbe non essere solo il fatto che, essendoci diversi preti e generalmente pochi penitenti, si fa più in fretta, ma il discorso dovrebbe essere mettere in luce meglio l'aspetto per cui il mio ritorno a Dio passa anche attraverso il ritorno alla Chiesa, cioè la presenza della comunità. Lì però bisognerebbe, per fare le cose bene, che l'accusa dei peccati fosse molto rapida, ci si fermasse e si facesse insieme il ringraziamento, cioè il modo di fare normale non è confessione comunitaria, è una preparazione comunitaria e poi le confessioni e poi una somma di confessioni individuali. Il rito per sé prevederebbe invece appunto la parte che si fa una confessione individuale molto rapida, in modo che i tempi non si prolunghino troppo, e la conclusione insieme con una preghiera di ringraziamento. Il senso di questo sarebbe mettere in luce appunto il fatto che mi riconcilio con Dio, ma mi riconcilio anche con la Chiesa che ho ferito con il mio peccato, cosa che la presenza della comunità dovrebbe mettere in rilievo maggiormente. Ecco.
C'è un po' una mancanza di consapevolezza?
Assolutamente sì, denunciata anche dal clamoroso fallimento delle... perché appunto questo io l'ho portato dietro per la preghiera, ma il rito della penitenza ha come prima forma quella che individuale, la seconda forma è appunto quella comunitaria, che però prevede appunto tutto il comunitario anche dopo. Ecco, noi il dopo non lo facciamo mai, perché in pratica è una preparazione comunitaria per confessioni individuali. Forse appunto è proprio la traccia del fatto che vediamo sempre un po' la cosa come tra noi e Dio, ecco, sì.
Che poi la domenica durante la messa la prima parte è concentrata su questa cosa, quando anche c'è il confesso a Dio e a voi fratelli. Probabilmente noi diciamo molte cose per abitudine. Mi ricordo una predica di Don Lanfranco che ci ha sgridato sul fatto che diciamo il Kyrie eleison in maniera molto veloce senza pesare le parole. E mi ricordo anche Don Stefano Ranavà che diceva: se uno fa bene la parte introduttiva della messa, può comunque accostarsi al sacramento dell'Eucaristia. Chiaramente non per tutti i peccati, non per peccati pesanti, ma...
E io adesso non vorrei fare discussioni troppo a quest'ora, ma che perdona i peccati non è l'atto penitenziale. L'atto penitenziale ti prepara bene a quel gesto della messa che perdona i peccati veniali, che è la comunione. Questo non lo dice qualche pericoloso teologo di sinistra, lo dice il Concilio di Trento. Uno degli effetti della comunione eucaristica è preservare, cioè aiutare a non cadere nei peccati mortali e cancellare i peccati veniali. Quindi sull'idea di un valore di assoluzione dell'atto penitenziale io non sarei tanto d'accordo. L'atto penitenziale è il primo di quei momenti, poi ce ne sono anche, cioè non son degno di partecipare, Padre nostro rimetti a noi i nostri, quindi ci sono tanti momenti penitenziali che ti portano a quello che è il momento penitenziale, è l'Eucaristia, mentre ti mette in comunione col Signore, questo rimette i peccati veniali e aiuta a non cadere in quelli più grossi, quindi c'è un valore... anche in questo, come d'altra parte no, lo diceva bene, necessaria prima della comunione è solo in caso di peccati mortali gravi.
Bene, allora ringraziamo Don Pierpaolo per quello che ci ha detto questa sera, l'incontro di Don Erminio, l'incontro di Don Pierpaolo e quello che vivremo poi mercoledì prossimo con Don Norberto, ecco, sarà sicuramente una trilogia che ci permetterà di aiutarci a vivere bene quella riconciliazione che introdurrà il tempo della Quaresima e soprattutto quella che chiuderà la Quaresima, quella appunto pasquale. E quindi ringraziamo Don Pierpaolo per le indicazioni preziose, chiare, precise che ci ha dato, facciamo le nostre, poi la registrazione la inolteremo nei vari gruppi, così almeno che se qualcuno vuole riascoltarlo e meditare, bene, sarà
una bella fortuna. Stare più serio allora.
Adesso adesso glielo...
Non hai detto cose brutte, hai detto solo cose belle. Per cui...
Non la conosco lo stesso, però...